benvenuti, mille grazie per la vostra presenza qui alla terza edizione di Billboard Bull e mille grazie chiaramente anche agli ospiti che sono seduti a fianco a me. In primo luogo a Francesco Altan, che ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito e ci fa molto molto piacere poter avere una sua mostra qui a Billboard Bull. La programmazione prevede che adesso facciamo una chiacchierata e poi dopo, così simbolicamente, prendiamo insieme a lui e andiamo a vedere giù la mostra. La mostra si chiama Il Mar delle Blatte ed è una mostra che si concentra sulle opere che adesso si chiamerebbero romanzi a fumetti, comunque sia sulle opere lunghe di Altan. Quindi non vi troverete il suo lavoro come disegnatore di satira o il suo lavoro per bambini, ma è concentrato proprio sui libri lunghi di Francesco. Anche su questo verterà la conversazione. Conversazione che è tenuta insieme a Carlo Sampaio, che ho qui alla mia destra, e che qui anche perché c'è una grande amicizia, una lunga amicizia tra i due, e questo penso che possa anche aiutare nel creare un'atmosfera e nel mettere insieme anche ricordi ed esperienze passate assieme. Tra l'altro, Sampaio è stato anche il punto di partenza per pensare poi alla titolazione della mostra, non perché sia questo discorso del Mar delle Blatte di per sé, ma perché in una sua vecchia introduzione parlava di un senso di apocalisse costante, di un narratore di apocalisse nelle opere di Altane, e questo è stato un viatico, quindi è importante anche per noi da questo punto di vista. A condurre l'incontro invece Luca Baldanzi, che ringrazio molto per aver accettato anche lui il nostro invito, e a cui lascio l'onere e l'onore di condurre l'incontro. Io questo lo lascio a te, in modo che così siete tutti armati al suo
Vediamo di non
bisogno.
pronunciarlo troppo.
Si sa che è Francesco.
Buongiorno, saremo penso brevi, poi lasciamo uno spazio anche alle domande per il pubblico. Solo una cosa introduttiva, ecco, la mostra che andremo a vedere fra poco ci permette di scoprire che Altan è Trino, potremmo dire Trino come il personaggio della sua prima striscia pubblicata su Linus all'inizio degli anni 70. E Trino in questo senso, che c'è un Altan delle vignette della satira che tutti conosciamo benissimo, c'è un Altan della pippa, di questo mondo scritto e disegnato per i bambini con gli occhi dei bambini, e anche questo lo conosciamo benissimo, e poi c'è l'Altan dei romanzi lunghi, dei romanzi a fumetti, oggi diremmo dei graphic novel. Se ormai il termine si usa un po' come il prezzemolo e va bene, così mediaticamente viene applicato un po' a tutto. Questo invece è un Altan che non vediamo più dal 1986, se non sbaglio, no? Questa produzione di una decina di romanzi e fumetti pubblicati sulle riviste, su Linus, su Alter in particolare, sono stati scritti e disegnati da Altan tra il 76 e l'86. Ci sono alcuni filoni all'interno di questa produzione, ci sono le biografie di personaggi illustri della nostra storia, che scopriamo attraverso le tavole di Altan essere non così illustri, appunto, in particolare Colombo, che è la vita e le imprese di Cristoforo Colombo, Franz, che è invece San Francesco d'Assisi, poi c'è Casanova, poi ci sono i feuilleton, possiamo definirli così, Ada nella giungla, Macao, poi c'è un Sandokan, e poi c'è una cosa un po' a parte di cui magari parleremo dopo, su cui vorrei fare qualche domanda, che è Fritz Melone. Allora, la prima domanda è intanto come è nata l'idea di questa produzione e siccome mi pare che la Pimpa è nata nel 75 e quindi praticamente in contemporanea, lei lavorava insieme all'uno e all'altro.
Sì, ho cominciato a fare la pimpa perché la facevo per mia figlia piccola, che in realtà a quegli anni aveva 4-5 anni, o anche 3-4, e diciamo che facevo la pimpa al pomeriggio e le altre cose di notte, e le mattine dormivo. Infatti sono tutte cose fatte in atmosfera di luce artificiale e senza, diciamo, interferenze di nessun tipo. No, le storie lunghe ho cominciato a farle perché ho detto provo anch'io, che mi piacevano. E la prima è stata, a parte l'episodio di Casanova, che forse è il primo, ma è un piccolo episodio, non è una... è stato il Colombo e l'idea mi è venuta da una lettura di un pezzo del diario dove si raccontava che lui 3, 4, 5 giorni dopo la partenza da Palos imbrogliasse quei marinai dicendo che avevano fatto 3 o 4 miglia al giorno, invece ne avevano fatte 30 o 40, perché aveva paura che questi si spaventassero e volessero tornare subito a casa, cioè questi grandi eroi. E questa mi è stata la chiave di tutto. Da lì poi la storia ha una sua logica interna, va avanti e indietro con molti flashback. E l'altro elemento era chi aspettava Colombo dall'altra parte, cioè gli indios, c'è un indio che si chiama Ugo, che è il suo, diciamo, la sua controparte, il suo controaltare. E questo viene un po' anche dall'epoca, io ero tornato appena da pochissimo, da 6 anni in Brasile, avevo un sentimento verso il mondo piuttosto sviluppato, per cui mi interessava molto quel punto di vista.
E in effetti in questa storia forse non ci sono buoni, ma gli indios
sono meno cattivi.
Un po' meno cattivi degli altri. È stata pubblicata su Linus attraverso l'agenzia Kipos, che è anche forse uno dei tramiti per cui voi due vi siete conosciuti e incontrati.
Sì, all'inizio eravamo tutti e due della scuderia, poi loro sono, lui e José Muñoz, sono andati per altre strade, io ci sono rimasto e sono ancora lì. Non so se Carlo può raccontare qualcosa di questo.
Sì, di questo e magari anche di com'era lavorare per le riviste, visto che la rivista era allora, no, il formato editoriale più diffuso su cui c'era la possibilità di pubblicare, di sperimentare anche, serviva un po' da vetrina, un po' da assaggio anche per testare subito la risposta del pubblico e il volume semmai si faceva dopo, no? E adesso invece questo è un formato editoriale praticamente quasi scomparso, cioè Linus c'è ancora, ma c'è poco altro in circolazione. E così, se volete, Carlos, vuoi dire qualcosa su questo? Funziona? No.
Sì, sì. Più alto si può alzare.
Si sente?
Sì. No, comunque ci siamo conosciuti a Luca. A Luca sta facendo, penso.
Sì.
Forse ci siamo visti prima nella Kipus.
Sì, io penso di sì, ma insomma anche come tutti succede, la memoria si allontana.
E c'era effettivamente quella possibilità di pubblicare. Era una cosa, era un paradiso, c'era anche l'esigenza di finire e consegnare, questo poteva essere, non so per te, per me era orrendo consegnare.
Sì, no, il problema è che io per esempio le storie facevo un capitolo e lo portavo e poi andavo avanti, ma non sapevo cosa succedeva dopo, se per caso avessi avuto un mese con delle coliche saltava tutto.
Ma neanche io sapevo.
Avevo sempre un finale di sicurezza possibile, diciamo, tanto che non è mai stato quello poi definitivo.
Ma comunque hai lavorato interessanti con un metodo di lavoro. Ti metteva davanti questa esigenza. Cioè questo lavoro solitario può essere molto così, molto caota, totalmente il tuo stato questa cosa. Comunque a me piacerebbe parlare un po' di una situazione personale che ha a che vedere con l'età. Cioè io sono arrivato in Italia nel 1974. Non capivo assolutamente niente, non capivo la lingua, non capivo la realtà, non capivo le persone, i gesti, non capivo niente. Ero indocumentato, ero, nel senso, un posto dove vivere, una situazione giovanilistica drammatica, minimamente. E ho incominciato a capire la realtà, diciamo. La realtà, al di là di quello che vedevo, attraverso il suo lavoro. Io te l'ho detto questo,
però no, non me l'hai mai detto.
Ma è vero, che attraverso le vignette ho cominciato a capire. Poi c'era anche la ammirazione sul fatto che non c'era un'opinione come vignette, non c'era un'opinione esplicita. Niente c'era, infatti, in maniera esplicita. È il momento in cui si chiedeva quello che si chiamava compromesso sociale, politico, evidente, in questo lavoro non c'era questa opinione esplicita. C'era il lavoro, quello che opinava era il lavoro. E quella è una cosa molto interessante per applicare nel proprio. Molto diverso, faccio altre cose, però come criterio il lavoro.
Questo c'è anche nei romanzi lunghi, nella forma delle didascalie a piedi vignetta, no? Questo modo di dire una cosa attraverso l'immagine, che è una cosa che ha inventato Altan, di usare queste, l'immagine dice una cosa, il balloon del personaggio dice una cosa e la didascalia a piedi pagina è il commento dell'autore che a volte, anzi spesso, va a fare scintille, no? Con quello, va a cozzare con quello che si dice.
Sì, lì l'idea primaria era quella di dire non prendiamoci sul serio, questo è la base. Poi ho visto che funzionava per tante cose, per esempio per mettere i commenti musicali, che in mezzo non si possono mettere, o appunto capovolgere il senso di qualcosa per proporre un'altra interpretazione, insomma. E poi è anche un gran divertimento, per la verità, perché alle volte veniva insieme, cioè, subito dopo, alle volte era una specie di condimento finale che rileggendo dico,
le aggiungeva dopo. E per questi romanzi faceva una sceneggiatura, com'è il metodo di lavoro? C'era una sceneggiatura predefinita o andava avanti capitolo per capitolo?
Era una sceneggiatura di massima, soprattutto un po' di dialoghi, perché quelli si servono agli ingombri dentro le immagini. E siccome era molto luce, un romanzo durava 10 capitoli, vedevo, erano 10 mesi di lavoro, perché ne facevo uno al mese. E in questo tempo uno aveva la possibilità di inventarsi altre cose, cambiare strada, scoprire un personaggino di contorno in una vignetta che improvvisamente mi piaceva disegnarlo e poi gli facevo prendere un ruolo dentro la storia. Però questo significava che io per 10-15 giorni al mese facevo solo esclusivamente questo, cioè ci vivevo dentro, e questo è un po' il motivo per cui non riesco più a farlo, perché adesso ci sono tante altre cose, non troverei l'energia e il tempo di...
Non si consiglia.
Soprattutto l'energia, della verità, ma neanche il tempo.
Perché in effetti dovrebbero sapere. Forse che si sono
di didascalie. C'è una oggi di queste didascalie, questi commenti. Ho pensato che c'è un scrittore americano che fa lo stesso problema scrittore, Bonnet. Io ho pensato probabilmente associare questo tipo di... cioè commentare il proprio processo, cioè tu idee una cosa, questa cosa quindi fatto poi fai il commento. Quello che fa, Bonnet fa dire a quel personaggio, ha detto qualcosa e poi dici, punto, a capo, e lo ha detto, eh? Ti ricordi questo?
Sì, sì, è vero. Può anche darsi che c'è stata qualche influenza, ma io credo di averlo cominciato a apprezzare quando già facevo, però è vero, è tra l'altro uno degli scrittori che io amo di più al mondo.
E di queste vite, diciamo, dissacrate di personaggi illustri, ne aveva... adesso non le fa più, ma ne aveva pensate altre, perché...
No, la terza doveva essere il poeta, perché c'era il navigatore, il santo, ma il poeta bisognava andare a Dante, perché il poeta italiano è Dante, e lì proprio è bellissimo, non ce l'ho fatta. E allora ho abbandonato la trilogia e è morta la seconda, al secondo capitolo.
Invece, parlando di Ada, così di Macao, dei Foglietton, qui c'era il divertimento di ripercorrere alcuni luoghi topici della letteratura, c'era la fanciulla in pericolo, i pirati.
Sì, sì, la letteratura di quel tipo, le avventure, queste grandi storioni mi sono sempre piaciute da piccolo. E quindi la possibilità di provarci anche lì era una tentazione molto forte. In più questa ambientazione inglese, perché gli inglesi sono delle persone assolutamente amorali, per cui può succedere di tutto, ma quella la letteratura inglese è tutta così, non c'è mai giudizio, non c'è mai. Partire da lì era importante. Poi all'interno, come dicevo prima, ho cominciato a parlare dei personaggi che sono saltati poi altre storie, cioè su queste. Figure che fanno dei lunghi percorsi.
La stessa Ada che ritorna.
Ada ritorna dopo una plastica notevole, perché ritorna dopo molti anni e
molti
un filippino le fa una plastica e ritorna a guardare, perché sennò è una bruttissima disegnata.
Graficamente queste vignette sono pienissime, no? La prima cosa che colpisce è la densità. Il paesaggio è quello che è stato detto anche da Carlos nell'introduzione a Fritz Melone, è un paesaggio di apocalisse, è un paesaggio di rovina, che si sprecano i mucchi di immondizie, i rifiuti, e le vignette sono veramente a volte quasi claustrofobiche, no? Ho letto ora esce un libro saggio che raccoglie varie interviste ad Altan e vari interventi critici. A un certo punto si parla di visioni infernali alla Bosch. Io ho pensato anche alla pienezza, alla saturazione delle vignette che fa Iacovitti, per esempio, su un altro, con altri scopi, in un altro modo. Comunque, questo paesaggio così denso, così pieno, è per corrispondere a una visione dell'umanità, in qualche modo.
Sì, ma non una visione, voglio dire, razionale, paziente. C'è un grande lato del piacere di fare queste cose che delle volte prende il sopravvento. Io poi ero un po' stupefatto del fatto che mi pagassero, e poi le riviste pagavano anche bene, insomma, quindi le mie tavole sono piene di quadrini che adesso se ne farebbero 5-6 pagine di ognuna, perché mi sembrava giusto dare un
anche
cambio a qualche cosa e poi riempire, perché c'era lo spazio e ci si mette le cose. Poi naturalmente, come tutte le cose, diventano dei modi di esprimersi, ma all'inizio c'è molto questo piacere di fare.
questo diciamo, portava avanti quindi insieme a Pimpa e anche alle vignette, dividendo la giornata quindi con...
Sì, salvo appunto come dicevo quei 10 giorni che proprio erano questo e basta. Poi per il resto magari preparavo la segnalatura del prossimo, ma intanto facevo le altre cose. Poi Linus era un gran posto per pubblicare, perché facevo, non so, anche 15 vignette in un mese, e era molto aperta la cosa, insomma si faceva, non è che adesso è diverso, perché una vignetta alla settimana sull'Espresso è tutto un altro lavoro.
Parlando di Fritz Mellone, all'inizio viene definita una novella di fantascienza, quindi vabbè, ancora un richiamo a una parodia di un genere. Poi c'è questa storia così, che racconta nel 78 l'alba del nuovo millennio, no? Era questo un po' il senso, il dare... Fritz Mellone è questo personaggio cieco che a un certo punto vive in un appartamento sporchissimo, degradato, perché il suo domestico non pulisce perché tanto lui è cieco e quindi chi se ne importa. E a un certo punto ha l'illusione di avere un figlio, no? Gli viene recapitata una cesta che in realtà contiene una mortadella, ma lui è cieco, non lo sa, lo accudisce, lo cura come un figlio e poi gira un po' per la città. E poi a un certo punto riacquista la vista in seguito a un patto col diavolo che appare nelle vesti di un misterioso gitano. E poi però, se il senso è questo, una volta visto il mondo che ha intorno, decide che è meglio tutto sommato continuare a fingersi cieco. Si accorge che appunto il figlio non è un figlio ma è una mortadella e lo butta dalla finestra. E come mai questa fantascienza?
Sì, no, mi fa ridere perché anche lui ha detto una bellissima prefazione per quella cosa lì, dove mi ha messo in ordine la testa perché io avevo fatto le cose così, ma anche lì seguendo un filo molto poco razionale, perché non avevo... Poi a un certo punto Fritz Mellone non poteva fare altro che quello, perché c'è questo poeta ubriacone che lo riporta quei figli per terra e lui decide che è meglio così. La sua badante turca, che è un turco, che dati, lo salva da qualche problema. E io quando è arrivato al 2000 ero un po' deluso che fosse andata poi così banalmente, speravo che...
Poteva andare ancora peggio.
Sì. Comunque di Fritz Mellone se ne intende...
Non pensi tu che fine millennio è finito molto peggio di quello che hai...
Sì, ma non si vedeva, capito?
Non si vedeva?
Non si vedeva nei segni.
Sì. Io
penso... tu sei un famoso ottimista.
Come?
Sei un famoso ottimista.
Sì.
Invece San Francesco, letto oggi, Franz, volevo chiedere questo, molti dei suoi personaggi, è stato anche detto questo, appaiono privi di intenzioni, no? Si lasciano vivere, un po' subiscono, pur essendo questi condottieri, appunto qui c'è il rovesciamento, Cristoforo Colombo, del quale si canta così, la sete di esplorazione, di avventura, di conoscenza, così in realtà rimane uno che... Nella versione di Altan, così si barcamena, si lascia un po' vivere, corrompe i dottori di Salamanca, no? Per avere l'avallo alla sua impresa. Invece Franz, San Francesco, una motivazione ce l'ha, che è quella di diventare famoso almeno fuori dall'Umbria, anche fuori dall'Umbria. No? Letto oggi potrebbe essere andare a un reality show o qualcosa del genere.
Sì, anche lì, a parte che su quello mi sono documentato molto seriamente, ho letto un sacco di libri, quasi tutte le cose che ci sono lì sono corrispondono a biografie vere. No, c'era questa cosa, che lui, la famosa armatura che suo padre
lui si sposta.
Di aver preparato perché doveva partire per la guerra, per la Puglia. E lui parte a mezzogiorno, per dire, alla sera si fermano per il primo l'esercito di Lanzichenecchi, che in Italia proprio. E quella notte stessa lui gli appare Dio e gli dice: la tua missione non è questa. No? Mi sembrava
strano.
Cosa ha sentito questa serata di Lanzichenecchi? Tutto lì. Poi...
In realtà aveva sentito raccontare.
Era sentito due mesi prima o due mesi dopo. No? Proprio
quella sera.
Era a 30 km da qui, forse meno.
Forse aveva capito cos'era la guerra veramente.
Un'ipotesi.
Bene, facciamo una pausa, se, nel senso che se qualcuno vuole fare delle domande.
Che tu mi dai il tuo, perché fatica a rispondere.
Prima guarda se c'è, perché se non c'è nessuno.
Spieghi sempre.
Allora, è andata già male.
Io faccio la valletta, facciamo così.
Ma forse si sente.
Oppure esatto, prova a chiedere.
Sì,
sì, dai, si sente.
La mia domanda era questa, visto che entrambi gli autori hanno, e non avevo dubbi altrimenti, sottolineato la bellezza, la grandezza, l'importanza dell'esperienza del lavoro nella rivista, particolarmente in Linus. Mi premeva proprio sapere eventualmente un suo flash, un suo ricordo su De Buono, che rapporto ha avuto con lui, figura per lei, come è stato il vostro rapporto anche lavorativo, professionale.
Dunque, io ho visto De Buono un giorno quando abitavo ancora in Brasile, sono venuto per un viaggio breve in Italia. E Marcello Raoni, che era il mio agente, mi ha portato da lui, ed è buono credere che io fossi brasiliano, perché il nome era un po' così, aveva un po' di accento a quell'epoca. E, niente, è stato proprio immediato, ha detto va bene, prendiamo queste cose, e tutto quello che io gli ho proposto dopo l'ha accettato, e lui che mi ha spinto a fare le vignette di tipo di attualità, insomma, politica, perché prima ne facevo di un altro tipo, un po' più esistenziali, un po' meno legati ai fatti. Per cui devo dire che io l'ho visto in tutta la vita 6 volte, credo. Abbiamo sempre avuto incontri molto veloci, ma è stato importantissimo per me, insomma, era un uomo di una capacità di lavoro, di una cattiveria terrificante, ma era molto bravo a fare il suo mestiere.
Quando ci vuole il microfono, c'è gente anche nell'altra stanza, non sentono le domande.
Sì, volevo chiedere una domanda ovviamente molto semplice, che viene, credo, automatica. Se ai tempi in cui lavorava queste storie lunghe leggeva molti fumetti, e se oggi legge fumetti, e se intanto ne ha letti?
Dunque, a quell'epoca ne leggevo parecchi, anche perché appunto c'erano le riviste dove uno aveva la possibilità di vedere sia quelle italiane sia quelle francesi che io ricevevo, perché queste storie poi sono uscite anche in Francia, e si seguiva molto. Io devo dire la verità, adesso non so più veramente dove, credo che se uno sta in una città grossa dove c'ha i suoi, non so, librerie specializzate può andare a trovare, ma io che sto un po' fuori, francamente non so più cosa c'è, e questo è il problema. Perché lì uno vedeva e poi poteva andarselo a cercare, usciva il libro. Adesso conosco molto poco di quello che si fa, per cui mi sento un po' un ex in questo senso.
Ti chiedo una cosa ancora io, l'esperienza del Brasile, dove lei è andato per fare un film, se non...
Sì, sono andato perché un mio amico è diventato produttore di cinema e mi ha offerto questa opportunità di cui io non sapevo niente, erano quelle piccole truppe un po' all'avventura, e ha cambiato il corso della mia vita in maniera sostanziale.
E ha influenzato anche il suo modo di lavorare sul fumetto?
Sì, tutte queste cose sono in realtà Trino, ho tutto cominciato a farlo lì. Sono le vignette che io non potevo fare lì, perché se uno non sente l'odore qui delle cose, insomma, non gliene porta niente, questo è il problema. Difatti quando io abbiamo speso con Mara in Brasile, resto magari 20 giorni, ho provato qualche volta leggendo adesso con internet, ma non ho reazioni. È un problema, ma per il resto sì, mi ha influenzato parecchio.
Ancora qualche domanda? C'è qualcuno?
Una domanda molto breve. Qual è il tempo che lei dedica alla creazione di una vignetta satirica che vediamo sulla stampa nazionale?
Guarda, il tempo per farla è molto breve, perché è un disegno semplice, è più un tempo che non è difficile da calcolare, perché è un'attenzione che uno deve avere un po' sempre, insomma, stare con le orecchie aperte. Poi a un certo punto cade un gettone nella macchina e tu hai quella reazione o trovi quella risposta alle cose. È molto difficile da dire, insomma.
Una curiosità giornalistica sempre su questo. Le vignette commentano il fatto uno dei fatti del giorno, quindi ha bisogno di avere un accesso alle agenzie di stampa o viene segnalato dal giornale?
No, il giornale non mi segnala niente. No, abbiamo un accordo per cui quando io ho un'idea, una cosa, gliela propongo, e di solito va così. E adesso le agenzie, insomma, qualsiasi giornale online, qualsiasi cosa, si sa tutto ogni momento. Poi io guardo molta televisione, quindi so quello che succede.
Chiedevo una cosa in pronti, allora. E poi rimaniamo lunghi.
Nelle sue storie lunghe, come appunto Franz e Colombo, ci sono poi tratti un po' di vizi dell'italiano. Se dovesse scriverli oggi, trova che sarebbero sempre gli stessi da sottolineare. Quindi c'è stata un'evoluzione, secondo lei, in realtà, o siamo ancora ancorati a un certo tipo di vizi che ci portiamo dietro?
No, quelli credo che siano proprio nel DNA, quindi non se ne si libera facilmente. Forse c'era un'epoca in cui questi vizi erano esercitati in maniera più spumeggiante, insomma, con più passione anche nella. Adesso mi sembra che oltretutto è tutto molto più piatto e molto più nebbioso.
Ti devo chiedere, parlando anche della forma, del disegno proprio, prima dicevi riempio le vignette, anche riempivo le vignette anche per il piacere di riempire, per il piacere di vedere come andava la mano, che cosa guardavi? Perché poi non c'è da dimenticare che al di là delle tematiche, dei personaggi che le trovate, è un segno estremamente elegante, un gioco anche di contrasti bianchi, neri. Allora, cos'è che guardi pensando alla tavola, non alla vignetta, tavola a fumetti, a cosa dà importanza dal punto di vista visivo?
Ma tanto per descrivere, io tecnicamente ho la sceneggiatura, in una tavola ci vanno 7-8 quadri, diciamo, poi mettevo il testo dentro per sapere quanto spazio mi rimaneva per le figure. Poi il grosso piacere in realtà era di fare dopo la scenografia, perché se si guarda la scenografia cambia di continuo, non c'è mai un punto di vista che sia, perché è noiosissimo rifare ogni quadro la stessa cosa. Allora anche lì era una maniera di divertirci. Lo sfondo è dove non c'è più la preoccupazione di fare il gesto giusto, l'espressione giusta, dove uno lì si lascia andare.
Il contrasto bianco e nero ci guardavi o era una cosa? Cioè, quanto...
No, quello è importante perché quella è una cosa che si vede nella tavola anche senza leggere, metti un po' lontano e vedo se, insomma, se era ben composta, quello sì, c'è un lato vagamente pittorico in cui insomma ti tiene conto.
E chiedevo a Carlo se invece un visto che hai lavorato anche con un chiedevo a te, visto che tu hai lavorato con Mugno, sicuramente il grande maestro del bianco e nero, un commento sulla forma, sullo stile di che cosa ti salta l'occhio nel momento in cui vedi delle tavole di Francesco.
Che cosa noti,
che cosa ti piace dal punto di vista dello stile di Francesco nel vedere le tavole?
Ah, mi piace soprattutto questo di, si sente una spontaneità nel relato, nella narrazione, cioè non c'è quella cosa che io non ho. Devo pensare moltissimo prima e poi mi viene fuori una porcheria. Sì, le volte che io ho avuto un atteggiamento più libero, in questo senso è venuto meglio, perché non me lo posso permettere. Probabilmente perché siamo duri, a lavorare, può provarsi che sia quello. Poi quando lo faccio, l'altro mi fa un'altra cosa. Perciò quello che dovrebbe essere un dibattito interno si trasforma in una guerra. Perciò quella spontaneità mi dà moltissima invidia. Poi io non so disegnare, invidia impressionante.
Tutti abbiamo letto le porcherie di San Pagio che ha scritto, quindi sapete di cosa si parla. Altre domande?
Dunque, io vado un po' a memoria perché i romanzi grafici ho letti a suo tempo, non li vedo molto, ma così a memoria, certe atmosfere che si trovano, ad esempio, non so, il Macao, c'è un bar in cui ci sono i personaggi principali e poi sullo sfondo succedono mille altre cose, mi ricordano un pochino anche certe sequenze che si vedono nella serie del bar di Muñoz e San Pagio, in cui ci sono sì personaggi principali e poi si sentono dei frammenti di conversazioni qua e là, si vedono altri personaggi sullo sfondo. Volevo un parere da entrambi, se voi ci vedete questa possibile similitudine.
Io credo che dipenda da chi ama i bar o chi non li ama.
Pensate, non sono d'accordo. No, comunque io non vedo collegamenti più in là della sensibilità comune, nel senso di percepire certe cose. Percepire certe cose in modi diversi. Non so più di essere.
Sono d'accordissimo.
Poi sono stati per lei i principali riferimenti, non so se culturali, ambientali, che insomma che hanno spinta a ritornarsi a questo.
Ma per il lavoro di disegno e testo, non il fumetto, quello che diciamo è l'origine delle vignette, quello che lo stimolo più forte che ho ricevuto era quello di Pfeiffer, Jules Pfeiffer, perché questo atteggiamento di quasi monologo, il personaggio sempre che guarda il lettore, è quello che ho cercato di imitare le prime volte che ho cominciato a fare queste cose. Per il riferimento che faceva lui a Iacovitti, anche perché una cosa che ho letto con molto piacere, ma da piccolo proprio, come prima di pensare di fare questo mestiere. E poi gli altri sono tanti, perché ho una certa tendenza alla spugna in vari sensi.
Si trova quell'energia.
che prima diceva che magari manca, dicendo che è tutto nebbioso, che cosa c'è in Italia, se ci sono alcuni ambiti oggi politicamente, socialmente così, che si portano dietro invece un tipo di energia ancora da vivere in maniera entusiasta.
Ah, io non so, per dirlo io dovrei avere vedere cosa succede in tutti gli ambiti, appunto, e credo che quelli che io conosco non vedo grandi energie, può darsi che ce ne siano in una parte che non riesco a seguire, un po' per questioni di età, un po' per questioni di documentazione, proprio come dicevo prima, non avrei una cosa da segnalare.
C'è qualcuno? No, va bene, allora facciamo innanzitutto un applauso, forse, no? Giù.